Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Consideriamo nella festa di San Matteo la grazia e la forza della chiamata del Signore Gesù, la sua misericordia, la sua capacità trasformante, nella quale anche noi confidiamo e per la quale anche chiediamo l'aiuto, l'intercessione di San Matteo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 4, versetti 1-13. Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo, è detto, asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 9, versetti dal 9 al 13. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto, infatti, a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. Il Vangelo, naturalmente, non solo è preso dal Vangelo di secondo Matteo, ma ci parla proprio della vocazione, della chiamata di Matteo alla sequela di Gesù, mentre la lettura agli Efesini riguarda la funzione dei testimoni di Gesù, degli apostoli o della generazione che è diventata poi testimone e garanzia del fondamento della fede, della trasmissione di ciò che poi diventerà anche il Vangelo. Vediamo insieme quello che il Signore ci può indicare in queste scritture oggi.
Mi sembra che Matteo sia il caso più significativo di chiamata di peccatori, perché non viene negato questo, anzi diventa il segno, Matteo, di questa volontà: sono venuto a chiamare non giusti ma peccatori. E le altre chiamate sono meno nette su questo, sono persone più comuni, pescatori. Invece mi sembra che appunto nei versetti di oggi è proprio su questo aspetto qua, sull'essere dentro a questo mondo così dei pubblicani, essere in pieno in questa attività ed essere chiamato, che suscita poi la questione e appunto l'insegnamento. Andate a comprendere, a imparare che cos'è. Io voglio misericordia e non sacrificio. Cioè, Matteo mi sembra che rappresenti la comprensione di Gesù di questa volontà di Dio, come è detta in Osea, come la volontà di Dio fondamentale diventa anche la volontà, sono venuto per chiamare, diventa la volontà di Gesù nel suo ministero, e lui è proprio chi è pienamente dentro questo. E mi sembra che alzatosi lo seguì in questa rapidità, questa, appunto anche Giovanni nell'introduzione ha richiamato questa capacità di cambiamento che Dio opera. Sembra che tutto questo passo dica una chiamata e la forza di questa chiamata, rivolta ai peccatori, ma perché si rialzino dalla loro situazione.
E leggendo questo passo, immediatamente a quello che segue, questo passo del Vangelo di Matteo, non avevo altre volte abbiamo notato il collegamento tra la guarigione del paralitico e la chiamata di Matteo, perché Gesù con la guarigione del paralitico prende occasione per mostrare che lui ha il potere sulla terra anche di rimettere i peccati. Questo tante volte l'abbiamo notato, però ho visto che forse c'è anche un collegamento, diciamo, nel modo come è raccontato, perché al paralitico che viene presentato a Gesù perché venga guarito, evidentemente nell'intenzione di chi lo presenta, Gesù risponde: ti sono rimessi i peccati. Mentre a Matteo dice, è come se dicesse: alzati e vieni dietro di me. Cioè c'è una specie di... invece di dire al paralitico alzati, gli dice: ti sono rimessi i peccati. E invece di dire a Matteo ti sono rimessi i peccati, gli dice alzati. È una cosa così che non avevo mai notato. Perché poi Gesù fa quella domanda: è più facile dire ti sono rimessi i peccati o alzati e cammina? Nel caso di Matteo, insomma, è difficile da stabilire. Forse sono tutte e due, cioè ti sono rimessi i peccati, sicuramente le due cose vanno insieme, perché possa alzarsi e camminare. C'è anche questa volontà del Padre che si manifesta in Gesù, che gli vengano rimessi i suoi peccati.
Volevo solamente sottolineare come questo pasto, non si dice se è un banchetto, comunque questo momento subito dopo la chiamata e l'inizio della sequela di Matteo coinvolge immediatamente tanti altri. Non è che dopo l'avranno fatto anche quello, un colloquio, che ne so, ma mi ha richiamato quel brano che abbiamo citato tante volte di Santa Teresina, quando richiama la cantica "Attirami e correremo", e come questa sequela poi a grappolo chiama altri. E poi anche come questa sequela, almeno così come la presenta Matteo adesso, poi porta dietro a sé una vita nella pratica normale. Non ci sono isolamenti, c'è un pasto insieme e c'è un trascinamento di altri verso il Signore.
Dico un pensierino che mi ha colpito, che mi è venuto leggendo le lettere agli Efesini, e che mi ha proprio colpito il versetto 6, quando dice: un solo Dio, Padre di tutti, al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Questa cosa di questo tutti, è una cosa in cui secondo me dobbiamo credere molto, una cosa che ci mette tutti pari sotto il Signore e che non annulla però l'identità di ciascuno, perché subito dopo dice: a ciascuno di noi tuttavia. E solo se crediamo in tutto questo, che Dio è davvero in tutti, presente in tutti, allora si può raggiungere quell'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio che è richiamata al versetto 13. Ecco, questo pensiero mi ha accompagnata da ieri sera, mi sembra davvero importante, perché non sempre ci crediamo fino in fondo a questa presenza di Dio in tutti.
Completo quello che ha appena detto la Fernanda per leggere la prima lettera a Timoteo, un versetto, il versetto 15. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io.
Ma io pensavo a questi racconti delle varie chiamate, come qui c'è quella di Matteo, ma anche le chiamate dei primi discepoli, quando Gesù passa sul mare, chiama, e dicendo solo seguimi. Cioè pensavo che in fondo nel racconto sono molto stringate, non è che sono dette tante cose. Vabbè, detto che c'era Matteo che era al banco delle imposte, Gesù gli dice seguimi, lui si alza e lo segue. Non è detto niente di più, però così un pensiero, cioè penso che è sottinteso che Matteo per alzarsi e lasciare il banco delle imposte, quindi insomma il lavoro che faceva e seguirlo, deve aver percepito una forza in questa chiamata del Signore. Una forza che viene da questa misericordia di cui dice dopo il Signore. Evidentemente è quando ci si sente raggiunti da questa misericordia, da questo amore gratuito del Signore che va oltre al nostro, cioè che va oltre al peccato, al nostro peccato, alla nostra condizione di miseria. E che è proprio questo che ci fa alzare, rialzare, e in un certo modo come se ci ricreasse, cioè ha una forza ricreatrice, perché il Signore qui guarda l'uomo, sì, lo guarda nella sua condizione di peccato, ma gli dà la possibilità di mettersi alla sua sequela e quindi di poter cambiare.
Sottolineo solo il fatto che in Matteo, è proprio in Matteo che troviamo questa citazione di Osea, negli altri sinottici, con l'episodio parallelo, non c'è, e anzi in Matteo ricorre anche più avanti al capitolo 12, un altro episodio, quando i discepoli strappano le spighe di grano e c'è il problema della infrazione del sabato, della norma del sabato. Anche lì troviamo a giustificazione lo stesso richiamo a Osea, e di per sé si può interpretare in tanti modi. Nel contesto di Osea cosa può voler dire? Voglio misericordia o piuttosto che sacrificio? O nel contesto, però a me sembra che qui, e anche il capitolo 12 in fondo, la cosa centrale non è Matteo, ciò che interessa qui al centro è ciò che si può dedurre su Gesù dal suo modo di agire, cioè la singolarità di Gesù. Mi spiego, credo che l'insegnamento principale non sia bisogna essere più misericordiosi, ma l'insegnamento principale è dovete capire chi avete davanti. Come nell'episodio precedente della remissione dei peccati, la ragione è perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, questo è chiaro, ma ha il potere di rimettere i peccati adesso anche sulla terra, non solo nel giudizio finale. E il presupposto naturalmente di questa affermazione è che Gesù si presenta come il figlio dell'uomo, che in questo momento non è il giudice finale come è il figlio dell'uomo, ma è sulla terra, però fin da adesso può rimettere i peccati essendo il giudice, che era una notizia meravigliosa, ma che riguarda lui in quanto figlio dell'uomo. Non è che tutti possono rimettere i peccati, mentre troviamo in altri Vangeli la sottolineatura di questo grande dono dato agli uomini, no? E mentre lì mi sembra centrato su Gesù, così anche qui io ho l'impressione che qui, come pure nel capitolo 12 di Matteo, la cosa centrale, come si vede dal seguito nel versetto 13, difatti non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori, questa citazione serve a Gesù per definire la sua personale singolarità, la sua missione che è unica. Dio vuole far misericordia e difatti lo sta facendo. Andate a imparare cosa vuol dire quando Dio dice voglio misericordia e non sacrificio. È questo che sto facendo. Difatti io sono venuto per questo. Ho l'impressione che anche qui la cosa centrale sia la singolarità, l'importanza unica della missione di Gesù. Quello che c'è da capire è chi è veramente Gesù. E il comportamento di Gesù non è solo più largo, diciamo. E qui non si tratta di una contestazione principalmente all'animo stretto dei farisei, perché il vostro maestro mangia con i peccatori. Ci potrebbe essere anche questo in altri testi, cioè bisogna essere più misericordiosi. Qui il significato è proprio questo modo di agire che scombina, diciamo, è scandaloso tra virgolette, che noi lo prendiamo come ovvio, ma dobbiamo capire che è scandaloso. Ha ragione i farisei da un certo punto di vista, noi diremmo la stessa cosa se potessimo fare dei paralleli, delle analogie. Proprio le persone più impegnate direbbero la stessa cosa, probabilmente. Proprio il mio modo di comportare deve suggerire chi veramente, cosa sta avvenendo in questo momento, cioè che Dio sta facendo misericordia, si realizza la promessa di Dio. E per questo io sono venuto, difatti non sono venuto a chiamare i giusti, sono proprio venuto a recuperare quelli che erano lontani.